redigio.it e la storia continua. Ma vai a quel paese, per esempio ad Abbiategrasso, è un giro storico. Continua dalla puntata precedente. Dal 500 al 900. Nel 1535, alla morte di Francesco II Sforza, Abbiategrasso entrò nella sfera di influenza degli spagnoli e la loro dominazione durò fino alla metà del 600, quando il 22 ottobre del 1651 gli abbiatensi riuscirono a riscattare la loro città pagando l'enorme somma di 15.000 lire al governatore spagnolo Luigi de Benavides, dopo che il suo predecessore Bernardino Fernández de Velasco aveva ordinato la vendita di alcuni possedimenti del milanese. Nel 1707 il borgo passò sotto il controllo dell'Austria e le sue autorità si impegnarono alla fondazione di strutture di assistenza pubblica. A partire da questo periodo, Abbiategrasso subì un progressivo sviluppo che culminò nella seconda metà dell'Ottocento dopo l'annessione al Regno d'Italia, con una importante trasformazione economica da borgo esclusivamente agricolo a centro manifatturiero industriale. Una simile evoluzione fu favorita soprattutto a partire dal 1868, allorché la cittadina venne collegata dalla ferrovia con il capoluogo lombardo e venne incrementata nel 1890, quando, con l'apertura della Banca Popolare di Abbiategrasso, poté essere agevolmente aumentata la struttura creditizia delle imprese locali. E tale sviluppo è continuato nel corso del Novecento ed è stato reso possibile grazie anche alla particolare struttura dell'economia cittadina, caratterizzata da piccole e medie industrie che hanno applicato tecnologie avanzate e un'oculata gestione economica. Il centro storico. La parte storica di Abbiategrasso, che ruota ancora intorno alla piazza medievale, da cui si dipartivano le quattro vie che conducevano alle porte di accesso al borgo, è delimitata dalla fossa Viscontea, oltre la quale si estendono le zone di costruzione più recente e le moderne aree industriali che si sviluppano prevalentemente lungo la statale Milano-Alessandria, che attraversa la zona sud del comune. E di grande suggestione è Piazza Marconi, in cui sorge il municipio. La piazza, di geometria irregolare e di forma allungata, è circondata da portici costruiti in epoche differenti e i più antichi, che risalgono al 300, sono ornati da capitelli scudati. Il castello. È inconfondibile il castello Visconteo, di notevole importanza strategica nei secoli passati per la sua vicinanza al corso del Ticino. L'edificio in mattoni rivela nel suo complesso la sua origine tardo-duecentesca, offrendo un modello di residenza signorile di pianura e una planimetria tipica del castello lombardo del periodo gotico. I lavori di ristrutturazione e restauri apportati all'epoca dell'arcivescovo Ottone Visconti sovrapposero altri elementi architettonici che non hanno intaccato le strutture originali del castello, riconoscibile nel cortile e nella fronte orientale esterna. Nel rimaneggiamento effettuato nell'epoca di Regina della Scala, attorno al 1370, alle pareti del castello furono aggiunte preziose bifore, forse al fine di ingentilire le mura, mentre nel 1381 fu Gian Galeazzo Visconti a far apportare all'edificio numerosi ampliamenti e ristrutturazioni. Nel 1438 Filippo Maria Visconti fece eseguire ulteriori lavori di restauro e di abbellimento, che compresero l'apertura di alcune bifore e la realizzazione di affreschi decorativi. Con la fine della signoria sforzesca, il castello iniziò un periodo di decadenza che giunse al culmine nel 1658, quando il governatore di Milano, per evitare che la fortificazione entrasse in possesso dei francesi, ordinò di smantellarla. E la demolizione fu tuttavia solo parziale, riguardando tre delle quattro torri, il corpo meridionale e una parte della facciata orientale. E nel 1672 la struttura venne trasformata in un palazzetto nobiliare che tornò di pubblico uso solo nel 1862. San Pietro e San Bernardino. A Francesco Croce, ideatore del Palazzo Comunale, si deve anche il progetto della chiesa di San Pietro, eretta fra il 1753 e il 1778. Al suo interno è suddiviso in tre navate, ciascuna delle quali è a due campate. Al corpo longitudinale dell'edificio fa riscontro un coro di uguale disegno, mentre l'incrocio fra la navata principale e il transetto sorge la cupola centrale. Particolarmente cara al cuore degli abbiatensi è tuttavia la chiesa di San Bernardino, costruita nel 1614 in occasione della visita che il cardinale Federico Borromeo fece ad Abbiategrasso. La chiesa è dedicata a San Bernardino perché sembra che egli sia transitato in queste zone nel 1431. L'interno della costruzione è una sola navata, con cinque altari laterali. L'altare maggiore è del primo dell'Ottocento, e l'edificio venne terminato dalla Confraternita dei Disciplini. La faccia esterna è opera di Franco Maria Richini, architetto milanese di formazione barocca, che nel capoluogo lombardo ha realizzato il Palazzo di Brera e la Chiesa di San Giuseppe, considerata il suo capolavoro. All'interno si conservano affreschi confessionali in legno lavorato a mano, nonché un organo ottocentesco, opera del Prestinari. Santa Maria Nuova. Ma l'opera di maggior interesse artistico di Abbiategrasso è la chiesa di Santa Maria Nuova, fatta realizzare nel XIV secolo da un'opera assistenziale, la Confraternita di Santa Lucia della Misericordia. La chiesa, costruita fra il 1365 e il 1388, venne dedicata a Santa Maria per celebrare la nascita di Gian Maria Visconti, il futuro signore di Milano, nato nel castello di Abbiategrasso. L'edificio sacro, costruito su pianta a tre navate, più volte rimaneggiato e restaurato, è caratterizzato da un importante pronao decorato e da un elegante quadriportico rinascimentale, ornato da busti di santi e da fregi in terracotta. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.